grigi tagliati corti. Emanava un rassicurante senso di forza. Aveva 55 anni, 5 più di Pauline. Era stato un elemento fondamentale della sua squadra nella campagna elettorale per le presidenziali e adesso era il suo più stretto collaboratore.
«Grazie per aver accettato», le disse mentre decollavano. «So che non volevi farlo».
Aveva ragione. Pauline era contrariata per quella distrazione e impaziente di togliersi il fastidio. «È uno di quei compiti ingrati a cui non ci si può sottrarre», rispose. Fu un viaggio breve. Mentre l'elicottero scendeva, Pauline controllò il proprio aspetto in uno specchio da borsetta. Il caschetto biondo e corto era a posto, e così pure il trucco leggero. Aveva dei begli occhi nocciola, capaci di mostrare compassione, anche se talvolta le sue labbra si tendevano in una linea dritta che le dava un'espressione inflessibile e determinata. Richiuse lo specchietto con un colpo secco. Atterrarono davanti a un complesso di magazzini nel Maryland. La denominazione ufficiale era centro di stoccaggio numero 2 dell'archivio remoto del governo degli Stati Uniti. Ma le poche persone che erano a conoscenza della sua vera funzione lo chiamavano Munchkin Country, come il luogo in cui era finita Dorothy durante il tornado nel Mago di Oz. Munchkin Country era un segreto. Tutti sapevano del Raven Rock Complex in Colorado, il bunker antiatomico sotterraneo in cui i leader militari avrebbero trovato rifugio in caso di guerra nucleare. Era una struttura che esisteva realmente e che avrebbe avuto un ruolo importante, però non era lì che la presidente sarebbe andata. Molte persone sapevano anche che sotto l'ala est della Casa Bianca c'era il centro operativo presidenziale d'emergenza, usato nelle crisi come quella dell'11 settembre. Ma non era progettato per un utilizzo a lungo termine in uno scenario post-apocalittico. Munchkin Country era in grado di mantenere in vita un centinaio di persone per un anno. La presidente Green fu accolta da un certo generale Whitfield. Prossimo alla sessantina, grassoccio, aveva il volto rotondo e modi affabili che facevano intuire una decisa mancanza di aggressività. Pareva il tipo che non è impaziente di ammazzare nemici, il che, dopo tutto, era quello a cui servivano i soldati. La sua mitezza poteva essere il motivo per cui era finito lì. Era un vero centro di stoccaggio, con tanto di cartelli che indicavano la zona di scarico ai camion delle consegne. Whitfield guidò il gruppo attraverso una porticina laterale e fu lì che tutto cambiò. Si trovarono davanti una massiccia porta a due battenti che non avrebbe sfigurato all'ingresso di un carcere di massima sicurezza. Il locale a cui dava accesso era soffocante, soffitto basso e pareti che sembravano più vicine, come se fossero spesse un metro. L'aria aveva un che di artificiale.
«Lo scopo principale di questo locale a prova di esplosione è essenzialmente quello di proteggere gli ascensori», disse Whitfield.
Appena entrarono in ascensore, l'impazienza di Pauline svanì e con essa la sensazione di essere impegnata in un'esercitazione di dubbia utilità. Tutto cominciò ad apparirle inquietante.
«Con il suo permesso, signora presidente», disse Whitfield, «scenderemo fino al livello più basso e poi risaliremo gradualmente».
«Benissimo, generale, la ringrazio». Mentre l'ascensore scendeva, lui proseguì orgoglioso.
«Questa struttura le garantisce protezione totale nel caso che gli Stati Uniti venissero a trovarsi in una delle seguenti situazioni: una pandemia o una pestilenza, un disastro naturale tipo quello causato dalla caduta di un meteorite sulla Terra, tumulti e gravi disordini civili, un'invasione da parte di forze militari convenzionali, un attacco informatico, una guerra nucleare».
Se quell'elenco di possibili catastrofi aveva lo scopo di tranquillizzare Pauline, sortì l'effetto contrario. Le rammentò